Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so dare come sia possibile.
Ancora un buongiorno, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questa è la nostra sigla che apre tutti i giorni la rassegna stampa e partiamo subito andando a consultare alcune delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con uno sguardo complessivo che ci riporta a una notizia che è quella che riguarda maggiormente l'attualità italiana in questi giorni, che è quella delle indagini che riguardano il governatore della regione Liguria Toti e alcuni imprenditori importanti della regione, tra cui Spinelli. Corriere della Sera apre su questo e parla del fatto che gli indagati stanno scaricando Toti, diciamo stanno accollando a lui tutte le responsabilità. Sono stati sentiti dal GIP Spinelli, sia padre che figlio, e si parla anche della truffa sulle mascherine, preso in giro dal governatore, ho finanziato tutti i partiti. E qua insomma si scopre il vaso di Pandora che insomma conosciamo bene e che a varie riprese in questo paese da Tangentopoli in poi ha mostrato qual è poi il sistema dei partiti in Italia, e quando insomma si vuole raccontare un sistema della politica buono e di uno cattivo che insomma si macchia di questi comportamenti, noi diciamo ci crediamo poco. E da un altro lato insomma quello che viene raccontato è sicuramente interessante. Ci sarà da capire meglio poi andando più avanti nei giorni, nelle udienze, quali sono i dettagli poi di questa situazione ulteriori, però insomma non ci stupisce molto leggere queste cose. E questa era la notizia in alto, e poi ci sono anche altri articoli che riguardano quello che è successo, i cantieri, il rischio di stallo, il tema delle dimissioni, il centrodestra in fermento per l'inchiesta in Liguria, nessuno ne parla ma i pensieri corrono. Da subito c'è stata una reazione diciamo garantista che caratterizza soprattutto il partito di Forza Italia, ma che ha dato una risposta del fatto che fino a che non c'è una condanna, insomma c'è solo un'indagine che riguarda Toti, quindi non ci sono state delle dimissioni di Toti, però la situazione insomma è complicata per un arco di governo e per la gestione poi della cosa pubblica di questa regione. Un altro articolo che riguarda i regali, gli hotel, le fatture, insomma i dettagli poi che riguardano i fatti di cui questa inchiesta tratta. La prima del Corriere parla anche dei passaggi relativi alla guerra in Ucraina, all'avanzamento dei russi e la conquista di 7 villaggi vicini a Kharkiv. A centropagina c'è una fotografia di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo, lasciò morire la figlia di stenti, condannata appunto in assise a Milano. La figlia 18 mesi, abbandonata 6 giorni per correre dal fidanzato, così viene scritto in prima pagina del Corriere della Sera. Giorgetti avverte, i soldi sono finiti, o io o il super bonus, avanti sulla sugar tax. La minaccia del ministro, a cui noi potremmo anche dire che se gli dà seguito non piangeremo, però è ora di fermare il debito, un out che il titolare del MEF sottointende da qualche settimana. Siamo in campagna elettorale per le europee e la maggioranza continua a chiedere soldi e dice no alla stretta sul super bonus e dice no alla sugar tax, ovviamente in una fase in cui parlare di aumento delle tasse in qualsivoglia settore non aiuta per le imminenti elezioni, insomma si fa ovviamente della politica uno strumento su ogni campo per andare poi alla verifica, come ogni tornata elettorale, del consenso che i partiti politici dell'arco di governo e non solo godono in questo momento in Italia. E poi c'è l'editoriale di Pane Bianco che parla di premierato, cambiare in meglio la riforma, quindi diciamo cerca di dire la sua su quello che è il tentativo da parte della Premier Meloni e della destra di governo di introdurre questo premierato, un premierato su cui la stessa Meloni ha lamentato in questi giorni che le piacerebbe che venisse preso maggiormente in considerazione come possibilità, smentendo chi l'accusa di voler esautorare il Parlamento, insomma gli organi decisionali della politica italiana di potere a fronte dell'accentramento nelle mani di una singola persona, e anzi sostiene il fatto che sarebbe utile che tra i partiti ci fosse un dibattito serio su questa cosa e che la sua proposta venisse presa in considerazione. E Pane Bianco dice che così com'è la proposta del governo non va, perché si ostina a sostenerla in questa forma, probabilmente perché si sente abbastanza forte da andare dritta per la sua strada. Sicuramente l'anno e passa di governo ha dimostrato una non particolare efficacia delle opposizioni in uno schema poi tra l'altro parlamentare di decisionale italiano che ormai è abbastanza insomma costantemente si riproduce da governo in governo, in cui comunque il dibattito parlamentare è quasi assente, le riforme si fanno per decreti legge, e quindi ovviamente rispetto al premierato il meccanismo è diverso, si potrebbe arrivare ad un voto popolare, ad un referendum, ma staremo un po' a vedere. Passiamo ad altre prime pagine di oggi. La Stampa sceglie di aprire sulla questione di Liliana Segre e dell'odio antisemita. E si mettono insieme preoccupazioni per le proteste nelle università, gli studenti ebrei, andare a studiare è diventato più difficile. Si cerca continuamente qua in Italia, come anche in altri luoghi del mondo, se pensiamo ad esempio agli Stati Uniti, alle proteste nelle università statunitensi, di mischiare la questione del sostegno al popolo palestinese, alla lotta del popolo palestinese, all'opposizione e alla richiesta di uno stop immediato delle bombe su Gaza e quindi del genocidio in corso, e quindi l'idea di contrastare quello che è il sionismo con l'antisemitismo. Una confusione che continua a fare parecchio male, a mischiare le carte di fronte alle migliaia, più di 35.000 persone morte a Gaza. E Liliana Segre, insomma, da questo punto di vista è un personaggio pubblico che in Italia ha un grosso peso all'interno di questo dibattito e che continua, insomma, a non parlare magari da un lato di quello che succede in Palestina, mentre a continuare a parlare di antisemitismo, che sicuramente è una questione che esiste, che però viene in questo modo attribuita a chi, come i collettivi universitari, sostiene la causa palestinese e che con l'antisemitismo non ha niente a che fare, mentre magari chi è al governo e sta insomma negli stessi incontri pubblici con Liliana Segre come un piantedosi, ha rapporti diciamo abbastanza noti con organizzazioni più o meno diretti, con organizzazioni di estrema destra e con chi di quell'antisemitismo ne ha fatto una bandiera politica e continua insomma senza mezzi termini a rivendicarlo. Andando avanti si parla appunto del Salone del Libro, si parla del fatto che Di Vannacci, ovviamente onnipresente su tutti i mezzi di informazione, il fatto che Vannacci non ha venduto molto al Salone del Libro, insomma questo comunque ci fa piacere. Andando avanti c'è anche un piano più internazionale della politica trattato dalla prima pagina della Stampa, perché von der Leyen si allontana da Meloni e anche la stampa sceglie di dare spazio a quella che è l'inchiesta che riguarda Toti e la Liguria. Gli Spinelli dei PM inguaiano Toti, il faro della procura sulla gara per la diga, e anche qui non c'è spazio per quello che continua a succedere in Palestina, ma invece trova spazio la guerra in Ucraina, anzi trova spazio quello che succede all'interno del governo russo e degli alti gradi militari e politici russi. Il titolo dell'articolo di Anna Zafesova è: ora Putin cambia il clan per allungare la guerra. Si parla dei terremoti che la settimana scorsa sono avvenuti all'interno della corte del Cremlino, così lei la chiama, e si riferisce al licenziamento di Shoigu. Anche qua sugar tax, tasse varie, Giolitti antifascista, no ai patti con Fratelli d'Italia, parla delle elezioni alle europee nelle file dei Fratelli d'Italia di Giovanna Giolitti, pronipote dell'omonimo statista. L'articolo è proprio firmato dagli eredi di Giolitti e si afferma la totale incompatibilità tra i valori del partito Fratelli d'Italia e quello della nostra lunga storia familiare. Landini, anche in colloquio con Alberto Quarati, sempre sulla Stampa di oggi: le tangenti, fenomeno nazionale. Toti dovrebbe seguire l'esempio di Vasco Errani, presidente dell'Emilia Romagna dal 99 al 2004, che arrivò dall'avviso di garanzia, che all'arrivo dell'avviso di garanzia si è dimesso, insomma. Quindi una richiesta di dimissioni che in realtà da tutto l'arco della sinistra è arrivato nei confronti di Toti. Infatti facciamo un salto sul Fatto Quotidiano, che anche senza aprirlo sappiamo bene che in prima pagina di questo parlerà, e infatti c'è una fotografia in cui viene ripreso Toti che sale su una nave in porto di Genova con il rapporto diretto con il RAS del porto, che secondo il Fatto iniziò a pagare i politici nell'89, 35 anni di mazzette. Il titolo riguarda sempre l'udienza in cui gli Spinelli hanno accollato tutto a Toti. Trovate altri abusi a Villa Sant'Anchè, questo filone che il Fatto Quotidiano sta portando avanti da settimane rispetto a quello che riguarda la Villa della Sant'Anchè e agli abusi, e quindi, come sempre, il Fatto con un focus abbastanza stretto su quello che sono i guai giudiziari dei politici. Meloni e Schlein in TV: così Vespa bypassa le regole. E sempre sul caso Liguria, ancora articoli sul Fatto. Si dà spazio anche all'agguato ultra di cui si parla, un fatto abbastanza poco rilevante, ma un agguato, insomma una rissa con questo personal trainer agli albori della cronaca per rapporti con l'ex moglie di Totti, di cui Fedez dovrebbe aver fatto parte di questo agguato, e quindi, come al solito, qualsiasi fatto che riguarda Fedez in Italia diventa una grande notizia. Finalmente troviamo in basso un piccolo articolo che riguarda ciò che succede a Gaza: colpita auto dell'ONU, un morto, piano Biden, Bibi a casa. Si parla anche qua di Ucraina: Kharkiv assediata dai russi, Kiev scontro contro i giornalisti scomodi. Insomma, i titoli sono un po' tutti gli stessi sui giornali di oggi, dove se ne trovano alcuni, dove se ne trovano degli altri. Quello che c'è in comune sicuramente è l'affare Toti e le udienze che si sono tenute fino ad ora. C'è un editoriale, come al solito, di Marco Travaglio dal titolo Stati senza statisti, che parte dalla questione di ciò che sta avvenendo in Palestina e a Gaza, e e fa un'accusa ai governi, ai governanti di Israele, accusandoli del fatto che non conoscono la storia, altrimenti l'altro giorno non avrebbero negato il sì alla risoluzione dell'Assemblea dell'ONU che riconosce alla Palestina i titoli per diventare membro effettivo e raccomandare al Consiglio di Sicurezza di rimuovere il veto degli Stati Uniti. Avrete seguito la vicenda, quasi, come scrive qua Travaglio, quasi tutto il mondo, 143 paesi ha votato sì, ovviamente l'Italia si è astenuta, se qualcuno avesse dubbi. Di fronte a questo passaggio però si sapeva che gli Stati Uniti hanno subito dichiarato che avrebbero imposto il veto e non avrebbero fatto passare questa decisione. Ha strillato l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan: avete aperto l'ONU ai nazisti moderni dello Stato terrorista palestinese, state facendo a pezzi la carta dell'ONU con le vostre mani. E per chi ha visto le immagini, ha distrutto questa carta dell'ONU in formato mini, con un mini tritacarta. E quindi qua, insomma, l'articolo prosegue chiudendo su: 30 anni fa, dopo 27 anni di galera per terrorismo, Nelson Mandela diventava presidente del Sudafrica. Il suo predecessore bianco boero, Frederick de Klerk, si degradava a suo vice. Due nemici divenuti statisti per salvaguardare il paese dal bagno di sangue dopo mezzo secolo dell'apartheid. Infatti vinse il Nobel, proprio quello che manca oggi agli israeliani e ai palestinesi in questa carneficina: due statisti. Bah, insomma, articolo con una chiusura abbastanza discutibile, ma che ci permette di ricordare che comunque anche a livello internazionale di diplomazia quelli che sono i tentativi di cercare di dire qualcosa sul genocidio in corso a Gaza stanno lasciando il tempo che trovano e stanno dimostrando quanto questo piano della diplomazia e delle trattative in questa fase storica stia veramente perdendo qualsiasi peso, a fronte invece di una corsa alla guerra, agli armamenti che insomma vediamo purtroppo un po' ovunque dilagante. Il manifesto di oggi ha una fotografia di Ursula von der Leyen, impopolare europea, la presidente della Commissione europea in campagna elettorale per un secondo mandato, arriva a Roma ma la lasciano sola. Perno di un'alleanza a Bruxelles tra i popolari e la destra, viene tenuta lontana persino dalla sua Forza Italia e Meloni preferisce nascondersi. Leggevamo di questo anche dalla prima pagina, se non sbaglio, della Stampa, e il manifesto ci apre, ma dà anche spazio in prima pagina a quello che sta succedendo a Gaza, in particolare a Rafah, raffiche sull'ONU, un morto, quasi 400.000 i palestinesi in fuga dal sud, mentre a nord si combatte a Jabalia, aiuti bloccati. E riunione sulla sicurezza con i rettori, c'è stata una riunione della CRUI con Piantedosi, Atenei, Piantedosi vede gli infiltrati, che diciamo come al solito è la facile soluzione per non dare dignità a quella che invece è una lotta importante che gli studenti in tutto il mondo in questo momento o quasi stanno portando avanti. Alla Sapienza di Roma è ancora in corso l'accampamento al Pratone, con decine di tende e iniziative tutti i giorni da parte delle studenti e degli studenti contro le collaborazioni belliche che le università hanno con Israele, contro il genocidio in corso a Gaza. Quest'oggi alle 14 ci sta il contro senato accademico, perché oggi ci sarà appunto il senato accademico. La richiesta degli studenti della Sapienza da tempo è quella di un incontro e di farsi ascoltare dalla rettrice che Polimeni, che invece non vuole ascoltare quelle che sono le parole e i pensieri degli studenti, mentre invece a livello di dipartimenti e facoltà stiamo vedendo comunque che anche parte del corpo accademico sta prendendo posizione o sta comunque ascoltando le rivendicazioni degli studenti. In taglio basso troviamo la questione della candidatura di Ilaria Salis, ma il fatto che non può votare, le stanno negando la possibilità di votare dal carcere a Budapest, i suoi diritti ancora violati, dice il padre, e evoca l'intervento del governo. Oggi udienza per il ricorso sui domiciliari in Ungheria. super bonus elettorale, gli azzurri rilanciano, si parla anche qua la lite tra Giorgetti e Tajani, gli emendamenti di Fratelli di Forza Italia al super bonus, la sugar tax potrebbe slittare di nuovo e l'ARERA solleva un caso sulla gestione dei rifiuti e i controlli sulle tariffe. Con le europee cresce la tensione sulle misure che toccano proprietà e portafogli. Anche il Manifesto parla del rimpasto nel governo russo via il capo della difesa Shoigu, che è poi un personaggio che ha avuto un ruolo importante negli ultimi due anni di guerra in Ucraina, che anche insomma ha avuto anche, era uno dei bersagli anche del tentativo di colpo di Stato che abbiamo visto avvenire in Russia, e quindi insomma è un passaggio sicuramente importante. Le editoriali ce ne sono due in prima pagina del Manifesto. Il primo è barra a destra e cortina di ferro, la corsa di Ursula in cerca del bis, e parla è di Marco Bascetta. Ne leggiamo intanto l'incipit: restare in silenzio una volta lasciato il potere è una scelta legittima e perfino ammirevole. Non di meno l'ermetico silenzio di Angela Merkel, più ancora della sua assenza la settimana scorsa dal congresso berlinese di quello che fu il partito che guidava, ci dice molte cose, ma soprattutto una: l'attuale Germania ha ben poco a che vedere con quella che abbiamo conosciuto durante il suo lungo cancellierato, e la CDU, partito di maggioranza relativa, si sta prendendo la rivincita sulla politica di Angela Merkel, la sua popolarità ampiamente sfruttata ma mai davvero digerita. Un ampio spazio a destra è oggi al centro della contesa, tentare di conquistarlo accentuando i propri tratti reazionari o rassegnarsi un'alleanza con almeno una parte dell'estrema destra, un dilemma che insidia la campagna elettorale di Ursula von der Leyen per restare alla presidenza della Commissione. Ok, questo dal Manifesto di oggi. Poi sicuramente andremo a leggere meglio alcuni articoli dal Manifesto, sicuramente quelli che riguardano la Palestina. Ci rimangono ancora alcune prime pagine. La Repubblica: la diga è per Spinelli, così Toti in un'intercettazione parla dell'appalto PNRR più ricco d'Italia. Noi la finanziamo in ogni modo, questo è il virgolettato. L'imprenditore, interrogato per due ore dal GIP, scarica il governatore: mi ha preso in giro, promette ma non mantiene. E in prima pagina anche qua c'è l'emergenza antisemitismo, ebrei, e una scritta insomma con una serie di insulti riportata, comparsa ieri al Lido di Venezia. E mi minacciano ma non ho paura, al Salone di Torino aggredito Massini, qua si fa riferimento appunto anche ad un altro fatto in cui lo scrittore Massini è stato strattonato durante il Salone del Libro dopo la presentazione che ha fatto al Salone. Andiamo avanti, ci sta sulla colonna di destra ascesa dei Patrushev per blindare Vladimir Putin al Cremlino, e una mossa per sopravvivere. Caracciolo di Limes qui parla della questione ancora della guerra in Ucraina, la guerra di logoramento logora anche chi pare la stia vincendo, se è vero che l'Ucraina è un paese semidistrutto, per un quinto occupato dal nemico, totalmente dipendente dall'aiuto occidentale, ormai a rischio collasso per ammissione dei suoi stessi leader, la Russia non ha speciali motivi per festeggiare. Certo, ha resistito molto meglio del previsto alle sanzioni americane ed europee. Qua il commento di Manconi parla di garantismo a senso unico, si riferisce sicuramente alla questione appunto di Toti e a quello che sta succedendo, mentre parla della trasmissione L'aria che tira, condotto da Parenzo, e parla di una situazione nella quale la percezione della realtà da parte dei sensi umani viene stimolata e sovradimensionata dall'interferenza di informazioni alterate. Nella discussione intorno alla recentissima indagine giudiziaria sulla presunta corruzione a Genova, era improvvisamente comparso l'ex sindaco della città ed ex presidente della Regione Liguria Burlando. Speravo che da questo incipit si capisse qualcosa di più di dove l'articolo voleva andare a parare, però appunto è evidente che quando si parla di garantismo è un garantismo che quando sono coinvolti esponenti politici ha un peso, quando invece riguarda singoli cittadini, cittadine, persone che insomma non hanno cariche politiche, casca e diventa meno interessante per sicuramente i partiti politici di destra, che invece hanno a cuore questo garantismo, che per noi insomma sarebbe importante ristabilire come punto di partenza di un discorso dove sicuramente noi vorremmo arrivare ben più lontano, da una critica del sistema giudiziario fino a una critica radicale del carcere. Un garantismo che però è evidente che quando si tratta di persone che non hanno queste cariche politiche non è molto di moda. È scorse decenni e la scoperta shock delle madri detective, il caso di Bari, che in realtà era anche in un'altra prima pagina ma avevo saltato, e questo dalla prima pagina della Repubblica di oggi. Come vi diciamo, le notizie sono un po' sempre le stesse, non ci sono particolari questioni. Il Domani parla anche qua della nuova difesa di Putin e della cassaforte di Toti per Bucci e Rixi. Ecco il triangolo del potere ligure, i finanziamenti ricevuti dai comitati del governatore usati per sostenere anche altri politici di centrodestra, 2 milioni di euro incassati fino al 2022, donazioni anche al viceministro leghista e all'assessore ai rifiuti. Una fotografia qua viene riportata con i tre Bucci, Toti e Rixi che sorridono e fanno col pollice alzato il segno del ok, tutto a posto. E questo, la democrazia non può temere le contestazioni. Naudi Urbinati ancora su Roccella e i manganelli. Vi ricorderete, visto che è successo pochi giorni fa, quella che è stata la contestazione studentesca all'incontro sulla natalità, dove interveniva la ministra Roccella, che è stata contestata dalle studenti dei collettivi transfemministi e che ha gridato alla censura di fronte appunto a un gruppo di studenti dei licei che ha provato a dire la propria di fronte ad una ministra del governo. Oggi si sta tentando in maniera violenta di riscrivere l'ordine del discorso e di ridare significato ad alcune parole. È incredibile che si possa parlare di censura nei confronti di una ministra da parte delle studenti. Poi quello che succede è quello che sta succedendo spesso in queste settimane in Italia. Noi vogliamo sottolineare che non succede soltanto con i governi di destra, no? Perché poi leggiamo di prese di parola e di posizione del PD contro le manganellate, che figuratevi, possono avere magari anche la loro utilità, ma sono molto ipocrite, perché con i governi di sinistra, di centrosinistra, non mancavano sicuramente le manganellate per chi manifestava. Quindi ricordando sempre che le manganellate e l'utilizzo della celere nei confronti di chi manifesta sono sicuramente bipartisan. D'altro canto è sotto gli occhi di tutti che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, tanti collettivi, tante realtà dal basso stanno contestando il governo, prendendo parola contro la guerra, contro le collaborazioni militari tra l'università e Israele, stanno incontrando i manganelli, come è successo per le studenti qua a Roma, come è successo al Salone del Libro a Torino, solo per citare gli ultimi avvenimenti. Ok, questo direi è tutto dal Domani. Passiamo a alcune ultime prime pagine. Lo facciamo partendo da me ne sono perse, eccole qua. Lo facciamo partendo dal Giornale. il giornale, cronista del giornale, condannato al carcere. 8 mesi e 6.500 euro di multa al nostro collaboratore Pasquale Napolitano per un articolo di cronaca di 12 righe. Un errore, un orrore giuridico. Non, in realtà purtroppo non so esattamente il fatto a cui si riferisce. Toti, noi finanziamo tutti. Spinelli ai magistrati, ho agito per interesse comune. Rissa per costi e lesioni, ora anche Fedez è indagato. E il premierato piace anche a Dem e Grillini, questo secondo il giornale. Libero, il trappolone di Genova, avvoltoi sulla lanterna, ogni giorno una nuova accusa, così magistrati e stampa stanno provando a far saltare il banco in Liguria e ora si punta al capoluogo. Come, insomma, un articolo, già un titolo con dei toni in cui da inquisizione nei confronti di Toti. La sugar tax e l'orrore della tassa etica, la libertà di scegliere qua sulle bevande zuccherate, insomma, queste sono le grandi libertà. Un articolo con un titolo pesante: a Gaza si sono inventati 10.000 morti. Hamas smentita dall'ONU, gli USA non c'è alcun genocidio. Un articolo dal titolo abbastanza vomitevole. Oggi l'Occidente è sotto assedio e nessuno combatte. L'editoriale di Mario Sechi sul Libero, anche questo con un titolo non da poco, e si parla anche di, insomma, della situazione che anche altri quotidiani come il Corriere con vari editoriali hanno sottolineato, comunque di un'evidente purtroppo situazione di un rischio di escalation bellica, e però di un'Europa che ha abbandonato questo tipo di velleità nei termini della partecipazione della popolazione a queste guerre, in termini di disponibilità a proprio fare la guerra in prima persona, a arruolarsi, alla disponibilità di militari da parte dei paesi occidentali, che sembra essere in crisi, che sembra, noi diciamo per fortuna, sempre più difficile convincere le persone ad arruolarsi e a andare in guerra, e questi quotidiani e questi editorialisti si indignano per questa perdita dei valori, secondo loro, necessari per la difesa dell'Occidente. E questo leggiamo anche su altri editoriali, sul Corriere in queste settimane, insomma, questa illusione che la pace si possa mantenere, che la pace è garantita soltanto dalle armi degli Stati Uniti, e che questo non va bene, dobbiamo armarci anche noi, dobbiamo essere disponibili a difendere i nostri paesi da soli e non con il supporto statunitense. Un discorso anche complesso, che però nasconde dietro una logica ultra bellicista e militarista che comunque sta prendendo anche sempre più spazio, dato questo governo in particolare, quanto è connesso e legato all'industria bellica e al militarismo. Abbiamo visto qualche giorno fa quell'esercitazione militare con la presenza di Meloni e Crosetto, vomitevole. Insomma, ad ogni occasione il governo in carica non fa che ribadire questa vicinanza, questo sostegno indiscusso e incondizionato agli apparati militari, e a riprodurre, a cercare di potenziare questo immaginario, appunto, della forza militare e dell'esercito nel nostro paese. Quando sono le 8:36, forse è arrivato il momento di fare una piccola pausa, vi lascio ad una canzone e torniamo a breve con le pagine interne, sfogliando i quotidiani di oggi. We'll be right back.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, not go go unless you tell him to go.
Zombie.
Zombie, not go stop unless you tell him to stop.
Zombie.
Zombie, not go turn unless you tell him to turn.
Zombie.
Zombie, not go think unless you tell him to think.
Zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie,
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 zombie, not go go unless you tell him to go.
Zombie,
zombie, not go stop unless you tell him to stop.
Zombie,
zombie, not go turn unless you tell him to turn.
Zombie,
zombie, not go think unless you tell him to think.
Zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie.
Tell him to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Ajuro, jara, ajuro.
Riprendiamo la rassegna stampa di questo martedì 14 maggio, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e lo facciamo e leggendo da Manifesto a pagina 8 l'articolo di Michele Giorgio. Fuoco sull'ONU a Rafah, inferno a Jabalia, ha ucciso il primo operatore straniero delle Nazioni Unite dal 7 ottobre. È un cittadino straniero ucciso ieri da spari partiti, denunciano con forza i palestinesi da postazioni israeliane contro un'auto dell'ONU diretta all'European Hospital tra Khan Yunis e Rafah. Nel chiedere con fermezza un'inchiesta immediata sull'accaduto, il segretario generale dell'ONU Guterres ha ricordato che 190 dipendenti delle Nazioni Unite sono stati uccisi da bombardamenti israeliani. Un'altra persona, pare una donna, è stata ferita. I due viaggiavano su un veicolo con la bandiera delle Nazioni Unite e con i segni identificativi. Hamas parla di due morti. La vittima era un membro dello staff del Dipartimento di Sicurezza e Protezione dell'ONU. Tel Aviv ieri affermava che non è chiaro se a sparare sono stati i soldati israeliani. L'accaduto non potrà non rilanciare le tensioni tra Israele e la comunità internazionale seguita all'uccisione circa due mesi fa di membri dell'ONG World Central Kitchen colpiti da attacchi di droni sulla strada costiera di Gaza. Il ministro della difesa Gallant ha ribadito agli Stati Uniti che l'offensiva a Gaza andrà avanti come è stato pianificato, e Alevi, il capo di Stato Maggiore, ha preso a prestito il mito di Sisifo per annunciare che le truppe ai suoi ordini continueranno ad attaccare ovunque, anche nelle zone di Gaza che Israele aveva liberato dalla presenza di Hamas. Questo è un virgolettato di Alevi. L'enorme masso di Alevi, Hamas, continua a rotolare giù come quello spinto da Sisifo. Ora operiamo ancora di nuovo a Jabalia finché non ci sarà un processo diplomatico per sviluppare un governo nella striscia che non sia Hamas. Dovremo lanciare ancora campagne per smantellare le infrastrutture di Hamas. Sarà come il compito di Sisifo, ha detto il capo di Stato Maggiore citato dalla TV Canale 13. Perciò si combatte di nuovo a Jabalia, nel nord di Gaza, dove gli uomini del movimento islamico e di altre formazioni armate palestinesi non solo hanno recuperato postazioni perdute nei mesi passati, ma stanno opponendo una resistenza alle forze israeliane che Alevi e il gabinetto di guerra di Benjamin Netanyahu non si aspettavano. Nonostante i colpi subiti, dopo oltre sette mesi le unità di Hamas sono ancora in grado di sparare razzi verso la postazione dell'esercito a Kerem Shalom e le località israeliane adiacenti alla striscia. Inseguendo lo slogan della distruzione totale e rimozione di Hamas da Gaza, Israele sta affondando nella palude del suo possibile Vietnam. Netanyahu, peraltro, non trova partner per il suo progetto di sostituire Hamas. Si è ritirato indietro anche l'autorità nazionale di Abu Mazen. La radio pubblica israeliana ha riferito che Israele ha avuto colloqui con il capo di Stato dell'intelligence palestinese in Cisgiordana, Majdi Faraj, allo scopo di passare all'ANP la gestione del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, occupato dai reparti corazzati israeliani la scorsa settimana. Faraj avrebbe seccamente rifiutato. A Jabalia è tornato l'inferno di fuoco come nei primi tre mesi dell'offensiva israeliana. Tel Aviv sostiene di aver colpito 120 obiettivi in poche ore. I video girati dagli abitanti mostrano adulti e bambini in cerca di salvezza tra esplosioni e boati. Hamas e gli altri gruppi combattenti palestinesi intendono dimostrare che Israele non riuscirà nel suo intento di rioccupare e mantenere il controllo di Gaza. Da parte sua Israele lancia attacchi con mezzi corazzati e con droni e F-16. Gli scambi di raffiche continuano anche a Zeytun e altri sobborghi di Gaza City, come Sabra, dove un raid aereo ha ucciso nella sua abitazione Talal Abu Zarifa, il principale dirigente del Fronte Democratico, nella striscia. I palestinesi, civili e combattenti uccisi tra domenica e ieri mattina sono stati 57. Aumentano anche le perdite israeliane. Da venerdì sono stati uccisi 5 soldati e altri 68 sono stati feriti, alcuni dei quali gravemente. A sud della striscia, reparti corazzati israeliani procedono verso il centro di Rafah. Almeno 360.000 civili sono scappati dalla città per sfuggire all'attacco devastante. Lo confermano i boati delle esplosioni, tanto forti da essere udite a 30 km di distanza all'interno del Sinai. Il suono è stato incessante fino all'alba, si sentiva anche il rumore delle case che crollavano, poi è tornata la calma, mentre i due valichi di Rafah e Kerem Salem restano chiusi al passaggio di aiuti per la popolazione di Gaza e ai feriti in uscita, hanno riferito giornalisti egiziani e testimoni. Sul lato egiziano di Rafah, numerosi camion di aiuti restano in coda davanti al terminal sperando di passare. L'Egitto negli ultimi giorni ha espresso in più modi la sua irritazione per la decisione di Netanyahu di attaccare Rafah. Il ministro degli esteri Sameh Shoukry, parlando con il segretario di Stato USA Blinken, ha accusato Israele di minacciare la sicurezza della regione, aggiungendo che nelle ultime ore diversi aerei hanno chiesto di effettuare lanci di aiuti su alcune zone di Gaza, ma i comandi israeliani hanno rifiutato. L'ultimo lancio di aiuti con i paracadute è avvenuto il 9 maggio, cioè 5 giorni fa. E questo l'articolo di Michele Giorgio, una cronaca di quello che sta succedendo, la leggiamo come sempre dal Manifesto, che fa un lavoro importante da questo punto di vista. E un altro articolo sulla stessa pagina parla dell'inchiesta del New York Times sul General Security Service, la rete di sorveglianza di Hamas su Gaza. E viene riportata una foto di una manifestazione a Gaza del 2022, un'inchiesta che parte da dei file consegnati al quotidiano statunitense dalle unità di intelligence israeliane a Gaza, poi verificati dal New York Times, in particolare una presentazione in PowerPoint che descrive le operazioni del General Security Service preparata a poche settimane dal 7 ottobre. Sarebbe stata destinata allo stesso leader Sinwar. Questo è un altro articolo che leggiamo. Un attimo che c'è una telefonata in arrivo. Torniamo in voce, scusate, leggevamo appunto di questa inchiesta, ma in realtà è interessante dal Manifesto anche leggere di quello che sta succedendo nelle università. Il Viminale agita il confronto, allarme infiltrati, lo leggevamo già di questo incontro che c'è stato della CRUI, che con Piantedosi, comitato di sicurezza. Piantedosi ovviamente ringrazia le forze dell'ordine e i rettori per aver limitato le tensioni e si scorda dei manganelli, giustamente scrive Luciana Cimino. Qua fotografie delle tende dell'accampamento all'Università La Sapienza di Roma. Anche a Torino tende al Politecnico Fisica e Facoltà Umanistica, un corteo annunciato per sabato. Padova, la rettrice Mapelli si allinea al governo, l'occupazione ha svelato la natura prevaricatrice, ovviamente, mentre è in corso un genocidio, mentre si vendono miliardi di armi, chi prevarica sono gli studenti che mettono delle tende e dicono la loro. Comunque, qua c'è anche un altro articolo. Leonardo e la militarizzazione della ricerca accademica, la sua fondazione facilita gli scambi con l'industria. si parla appunto del fatto che da mesi le mobilitazioni chiedono che l'università interrompa i rapporti con l'industria della guerra, che venga scongiurato il pericolo del dual use e che i rettori escano dalla fondazione di Leonardo Medor, presieduta dall'ex ministro Minniti. Perché? In cosa consistono la militarizzazione della ricerca e il dual use? Si chiede Paola Rivetti. Dual use si riferisce all'uso bellico e civile della tecnologia e delle scoperte scientifiche. Nei bandi di finanziamento alla ricerca europei e italiani ad oggi esistono delle restrizioni per impedire che tecnologie civili siano utilizzate per minare la pace e la sicurezza o facilitare violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani. Eppure, come riportato da State Watch, Altre Economia e Recommon, molti progetti finanziati da programmi europei come Horizon Europe facilitano la produzione di armi e tecnologia impiegate nei conflitti in corso. Com'è possibile che, nonostante le regole vigenti, i progetti europei di fatto finanzino l'industria militare? Perché la maggior parte dei progetti in questione sono, in teoria, civili e hanno temi quali le operazioni di salvataggio durante i disastri naturali. Tuttavia la tecnologia che operativizza, ad esempio, droni in grado di identificare e salvare persone grazie ad avanzate fibre ottiche e sistemi di localizzazione, può essere poi ripresa e ricommercializzata con altri scopi. State Watch, in un'inchiesta di marzo 2024, riporta molteplici esempi come la flotta di droni Multiflyer, sviluppata grazie ad un progetto di Search and Rescue Operations, finanziato dall'Europa con 8 milioni di euro e che coinvolgerà, oltre all'università, la Israeli Aerospace Industry. Il ministro della difesa israeliano e la francese Thales, nota azienda di armamenti. Grazie a un altro progetto, la startup israeliana Extend produce droni a uso bellico. E qua si va avanti, non ve lo leggo tutto nonostante sia molto interessante. Leonardo ha anche creato la fondazione Medor, il cui scopo è facilitare gli scambi tra accademia e industria. Attraverso Medor, Leonardo non solo rafforza il proprio accesso a un mercato importante, quello medio orientale, con i suoi tanti conflitti e le tante dittature pronte a comprare armi, ma può anche approfittare dell'accademia, dei rettori e docenti che siedono nel comitato scientifico di Medor per disfarsi dell'etichetta di esportatore di armi e acquisire quella di facilitatore di cooperazione e dialogo. Questo, insomma, è quello che sta succedendo oggi ed è molto grave e preoccupante. Ricordo che diversi movimenti studenteschi degli ultimi decenni hanno contestato i rapporti tra università e privati. La riforma Gelmini parlava proprio di questo e oggi vediamo, a ormai più di 10 anni di distanza, l'applicazione di queste riforme scellerate e riforme che miravano a dare maggiore spazio ai privati e maggiori profitti all'industria. E questo dual use è, come questo articolo descrive bene, in pratica inevitabile nel momento in cui si parla di scienza e di tecnologia, se non c'è una effettiva presa di posizione forte, che invece c'è al contrario, perché le università sono strettamente legate ormai sempre di più con aziende come Leonardo. Quindi, diciamo, il quadro sulla situazione è che il mondo studentesco in Italia, come in tanti altri paesi, sta dicendo la sua. I governi sicuramente lo fanno soltanto di facciata, senza riuscire in realtà ad intaccare di un millimetro quella che è la macchina bellica israeliana, che in questo momento indisturbata sta continuando a uccidere e a costringere il popolo palestinese a fuggire da Gaza da un punto ad un altro sotto le bombe, senza ormai più un luogo sicuro e un luogo che non sia stato già completamente devastato dai bombardamenti. Enter selector. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, enter selector. Making moves, yeah, on the dance floor. Yeah. Gotta move on, getting yeah, real hardcore. Yeah. From the front to the back, that's where I was at. You know the output that you do. Tell me what you gon' do.
crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, bow, bow. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. This goes out to all the DJs. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, bow, bow. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. When the crowd say bow, selecta. Rewind. This goes out to all the DJs
making moves, yeah, on the dance floor. Gotta move on.
Andando avanti, troviamo dal corrispondente del Corriere della Sera, Davide Frattini, la contestazione a Netanyahu nel giorno del ricordo dei caduti. E quindi anche dal lato israeliano ovviamente non è tutto liscio. In realtà queste proteste sono in corso da tempo, erano in corso in realtà già da prima del 7 ottobre. Ricordate sicuramente le proteste sulla riforma della giustizia che proprio Netanyahu stava provando a fare, e anche rispetto al post 7 ottobre ci sono vari tipi di proteste, sicuramente alcune che riguardano proprio anche e sono arrivate anche immagini qui, lo stop del genocidio e la fine dei bombardamenti, altre che riguardano i prigionieri israeliani presi il 7 ottobre dalle organizzazioni combattenti palestinesi. E quindi continuiamo però a leggere anche di questi fatti. Ritornando un attimo agli interni, a quello che succede in Italia, leggevamo su diversi quotidiani la situazione tra von der Leyen e Meloni, la visita della von der Leyen qua in Italia. Allora, lo leggiamo a pagina 10 della Stampa. La solitudine di Ursula, la presidente della commissione in visita a Roma, nascosta da Forza Italia, per gli azzurri è un cavallo zoppo e guardano a Mezzola. Meloni non la riceve. E questo, insomma, succede a Ursula von der Leyen, che è in tournée, ha girato mezza Europa, è la candidata del Partito Popolare Europeo e a presiedere la Commissione Europea. In tutte le sue tappe è stata accolta con comizi, bagni di folla e conferenze stampa. A Roma è andata diversamente, ospite di Forza Italia che l'appoggia, almeno in teoria. La presidente della commissione ha trascorso le sue ore nella capitale nella semiclandestinità, senza un'agenda ufficiale e praticamente senza eventi pubblici. Nessun invito nemmeno da Giorgia Meloni, anche se la natura elettorale della visita non obbligava il passaggio a Palazzo Chigi, dove invece è stata ricevuta Petr Fiala, il premier della Repubblica Ceca, membro dei Conservatori Europei e probabile successore della leader di Fratelli d'Italia alla guida di ECR. La ragione, si dice in privato, oggi una foto con von der Leyen non conviene a nessuno. La sola a dirlo con sincerità è Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, che definisce Ursula appunto un cavallo zoppo, il virgolettato che riportavano già dal titolo. Parole che nessuno ha osato smentire apertamente, anche se lo stesso Tajani nei giorni scorsi ha ricordato a Meloni che a Ursula dobbiamo molto, a partire dal PNRR. Gli unici appuntamenti della giornata di von der Leyen sono una chiacchierata con i giovani di Forza Italia nella sede della Fondazione De Gasperi. C'era anche il buon Alfano. E questo è un po' il quadro, insomma, di questa impopolare europea, come la chiamava il manifesto, che ne parla già a pagina 2. Viene anche riportata una contestazione di un gruppo di studenti che si sono fatti trovare appunto fuori dall'incontro con i giovani di Forza Italia con dei manifesti, con immagini della devastazione e delle macerie di Gaza. Von der Leyen e UE complici, e la leader UE appunto esclusa dall'avvio della campagna azzurra. Ne parla anche qua Andrea Colombo, e c'è anche una fotografia invece dell'incontro con i giovani di Forza Italia, vestiti eleganti con Tajani al fianco, che appunto l'hanno invece incontrata. Si parla ovviamente di elezioni europee quando siamo a meno di un mese da quella scadenza. Se ne parlava sul manifesto sia qua in termini del Movimento 5 Stelle, che alla prova del voto e alla ricerca di un gruppo in Unione Europea, ma se ne parlava anche in termini di Ilaria Salis a pagina 4 con le dichiarazioni del padre. Oggi tra l'altro c'è appunto il verdetto del ricorso per i domiciliari in Ungheria, e il virgolettato del padre di Ilaria Salis: c'è una palese violazione dei diritti umani in corso, ci vorrebbe una presa di posizione chiara del governo. L'ambasciatore italiano a Budapest, Jaco Angeli, ha contattato il Ministero dell'Interno, visto che è un problema loro, e mi aspetto una presa di posizione chiara per capire se tutti i cittadini possono esercitare il loro diritto di voto. Appunto si riferisce alla possibilità del per Ilaria Salis di votare. Passiamo, senza insomma dilungarci troppo, anche perché lo fanno già tutti i quotidiani ed è un po' la notizia che ovunque si gira si trova, rispetto all'inchiesta della regione che riguarda politici e imprenditori della regione Liguria. Partiamo dal manifesto, che in realtà parla di come l'inchiesta mette nel mirino gli sponsor della sanità privata. Il porto di Genova, ne leggiamo una parte di questo articolo. Il porto di Genova, i rifiuti, i voti comprati, i supermercati, i fondi del Ponte Morandi, adesso anche i vaccini Covid della sanità privata. L'inchiesta sull'amministrazione ligure di Toti sembra non aver esaurito la spinta. Indagano sul voto di scambio tra la comunità riesina e calabrese e la lista del governatore. Gli investigatori hanno scoperto una maxi frode da 1.200.000 euro durante il Covid, oggetto le mascherine. Si ipotizza un'associazione a delinquere promossa da Yuri Fergenberger e Edoardo Boldrini con altri, in sfregio a elementari norme di tutela della salute. Per diventare fornitore sarebbe servito Domenico Cianci, re delle preferenze alle regionali 2020. Le intercettazioni, il virgolettato, con Cianci, se si arrivasse a Toti per le mascherine, visto che abbiamo anche le mascherine da bimbo, sarebbe un bel colpo. Le stanno cercando da fare paura, se agganciamo la regione facciamo briscola. Nei giorni scorsi erano emerse le conversazioni del 2021 sui numeri gonfiati per ottenere più vaccini. Il reato ipotizzato è falso. Le cimici nell'ufficio del capo di gabinetto di Toti, Cozzani, registrano. Un altro virgolettato. Il problema qual è stato? Che io avevo già truccato. Lui, Toti, nota di redazione, li ha riaumentati. Quando me li ha rimandati gli ho scritto: ma cazzo presidente, ma sono fuori. E lui ha detto: ma li ho un po' aumentati. E io: ma l'avevo già fatto io. E lui: cazzo dimmelo che l'hai già fatto te. Gli investigatori stanno analizzando in particolare i finanziamenti al comitato di Toti da parte di imprenditori della sanità privata, inclusi i laboratori di analisi, elargizioni in chiaro che, come per il porto, potrebbero celare una contropartita in contratti e convenzioni. Sui social Toti spiegava: la sanità privata convenzionata è a tutti gli effetti una sanità pubblica. ovviamente. Il focus è sui finanziamenti alla fondazione Change superiori e i 40.000 euro effettuati da alcune realtà sanitarie come Casa della Salute, un network di poliambulatori controllati dal gruppo Italmobiliare della famiglia Pesenti. E qua l'articolo, insomma, prosegue ancora dettagliando questi legami e questi e queste, diciamo, implicazioni che legano Toti a diversi altri esponenti degli imprenditori e dei ricchi che gestiscono in Liguria buona parte dell'economia. Tutti i quotidiani più o meno a pagina 2 ci parlano di questo. Leggiamo brevemente dal Corriere, appunto, il fatto che Spinelli ha dichiarato di essere stato preso in giro da Toti. Gli interrogatori, appunto, a Roberto Spinelli e a suo padre Aldo davanti al GIP Faggioni durano poco più di un'ora ciascuno e sono, appunto, hanno portato a queste accuse nei confronti di Toti, di cui leggevamo, del fatto, appunto, che li avesse prese in giro. Spinelli, appunto, è un imprenditore e dirigente sportivo italiano che insomma possiede attività nel settore dei trasporti, della logistica, della dogana, dei terminali portuali, insomma quello che si chiama il gruppo Spinelli, anche legato, appunto, a un passato, diciamo, calcistico di presidenze di squadre di calcio. E ad ora è agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione per aver finanziato le fondazioni politiche che hanno sostenuto negli anni il governatore della Liguria Toti, e anche se lui ha dichiarato, insomma, in questa udienza che i soldi andavano a tutti i partiti. Dice che voglio parlare, sono stato preso in giro da Toti, avrei voluto parlare l'altra volta, annuncia l'imprenditore. Che voglia dire più di qualcosa è subito evidente, sono stato preso in giro da Toti, ancora dichiara il re della logistica portuale genovese rispondendo alle domande del giudice e del PM della Procura della Repubblica. Promesse vane, Toti gli avrebbe promesso cose che poi non sarebbero stato in grado di mantenere, dice Spinelli. Le accuse riguardano anche la presunta corruzione di Signorini, con il quale ha stretto un forte legame personale con regali e benefit in gran parte promessi per un totale di 400.000 euro. E insomma, questo è quanto, almeno rispetto all'udienza che si è tenuta ieri. Signorini chi è? È la D di Iren, un'azienda che tratta energia, arrestato anche lui nell'inchiesta che riguarda, appunto, le tangenti e la regione Liguria. Quindi, diciamo, i tre personaggi che in questo momento sono più sotto la lente di ingrandimento poi sono Toti, Spinelli e Signorini. Anche lui è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri di ufficio. Si parla, appunto, di soldi, hotel di lusso, gioielli in cambio di favori, finanziamenti elettorali per 74.000 euro. E questi sono un po' i fatti. Ad ora gli aggiornamenti che abbiamo anche dalle udienze, c'è la questione, appunto, anche della sanità. Poi ci sono articoli che riguardano i dettagli, appunto, più scabrosi, anche più vendibili alla cronaca, che ci interessano, diciamo, un po' di meno. Un'altra cosa sulla quale magari vale la pena dire qualcosa è la questione di quello che la maggioranza dice rispetto alle dimissioni di questo Toti, che, appunto, è un governatore di una regione. Attendiamo l'interrogatorio, nonostante ci sia stato già un primo udienza in cui Toti ha fatto scena muta completamente, il che non è che proprio volge a suo favore. Anche la Lega inizia a cedere, non si può andare avanti così 2 anni, il rischio blocco dei cantieri, tra l'altro. Quindi Tra l'altro, come dice, nessuno ne parla più di tanto, però Salvini si è augurato che le indagini non blocchino i tanti cantieri aperti. E poi fa un parallelo ovviamente subito con le inchieste pugliesi, i problemi che hanno avuto De Caro ed Emiliano, per quello che mi riguarda non hanno bloccato neanche mezza opera pubblica in Puglia. La Boschi, Italia Viva, sottolinea che la grande differenza rispetto a chi predica il garantismo quando riguarda i propri compagni di partito attacca gli avversari col giustizialismo più bieco. La Boschi sulle barricate. Il grande tema sono appunto le dimissioni di Toti. Ieri l'associazione Genova che osa ha fatto sapere che la sua petizione che le chiede ha raggiunto le 37.000 firme, la Liguria deve tornare al voto nel più breve tempo possibile. E questo è un po' il quadro rispetto alla questione Liguria. C'è anche appunto un'inchiesta abbastanza approfondita a pagina 2 e a pagina 3 del Domani, parla del fatto di chi ha beneficiato del comitato Toti. Il sistema messo in piedi dal governatore si basava sui comitati, fondazioni, strutture che hanno incassato dai privati oltre 2 milioni di euro fino al 2022. Comunque si parla appunto di tutte figure e persone che sono state ritratte, hanno rapporti diretti con insomma personaggi come su tutti sicuramente il vice premier e ministro Salvini, e che quindi insomma ci mostrano poi qual è poi il meccanismo, se ancora non l'avessimo capito, con cui funziona la politica, ma bipartisan, perché poi appunto in questo caso è stato colpito la destra, però sappiamo bene come anche i partiti della sinistra di governo abbiano questo come meccanismo di consenso e di anche ingrossamento delle proprie casse per sostenere le campagne elettorali, e proprio come meccanismo anche di gestione del territorio e creazione di consenso.
Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, 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 mind. Why not? Would I leave if you were everything I wanted you to be? When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go, or do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery, yeah. I'm fine. Lies, nothing sweet. feel you. Don't want you on my mind. Don't want to feel you. Don't want you on my mind. On my mind. On my mind. 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 Mind.
Predator.
Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Vi ricordiamo i nostri contatti: 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info il nostro sito internet dal quale potete ritrovare i podcast delle varie trasmissioni, potete ascoltarci in diretta streaming. Vi ricordiamo anche la campagna di radioabbonamento di Giror 2024 che trovate in alto sul nostro sito, o altrimenti potete cercare direttamente su Produzioni dal Basso. Vi leggo anche qualche appuntamento dall'agenda di Onda Rossa. Oggi c'è un presidio di solidarietà, verità sugli abusi alla Stella Maris, solidarietà alle vittime dei maltrattamenti a Pisa. Si terrà questo presidio presso il Tribunale di Pisa alle ore 11. Poi leggiamo invece Palermo per la Palestina, studenti in piazza mercoledì 15, concentramento a Viale delle Scienze alle ore 15 da parte dell'intifada studentesca Palermo. Questo avviene nel giorno della Nakba del 48, dal 1948 al 2024 si continua a parlare della Nakba, e verso il corteo trans di Roma. Mercoledì 15 maggio c'è alle ore 17 una punta creativa, alle ore 19.30 un'assemblea pubblica a Comuni a via dello Scalo San Lorenzo 33. Il 16 maggio alle ore 17 dalla metro Garbatella alla Regione c'è un corteo contro l'inceneritore e le grandi opere inutili e dannose. Si parla del fatto che entro il mese scadrà il tempo della gara falsa per il diabolico impianto dell'inceneritore, poi sono previsti altri mesi per la verifica della proposta e la stesura del progetto definitivo, la firma del contratto ci sarà in estate e poi la compatibilità ambientale. La voce dei cittadini sarà tacitata e la monnezza rimarrà nelle strade romane. L'inizio del cantiere è previsto per l'inizio dell'inverno, dobbiamo utilizzare questo tempo per far crescere la nostra vertenza anche nella città. E infatti la mobilitazione del 16 ci parla anche del consumo di suolo, dell'attacco alle case popolari, del raddoppio del Peschiera e della mercificazione della sanità. Alle 17 corteo dalla metro B Garbatella fino alla sede della giunta regionale. E questi gli appuntamenti, diciamo, più vicini che abbiamo in questi giorni e che come Onda Rossa mettiamo all'attenzione, invitiamo alla partecipazione in questa città. Andiamo ancora un pochino avanti, lo facciamo ancora leggendo appunto dalle pagine del Domani, l'articolo che dalla prima pagina parlava della contestazione alla Roccella. Il titolo è La democrazia non ha paura delle contestazioni. A quasi 80 anni dalla riconquista della libertà di parola, espressione e associazione, ci troviamo a dover studiare l'ABC di questa libertà, quasi che nel praticarla generazioni dopo generazione ne abbiamo smarrito il senso. Nulla di nuovo sotto il sole, perché la pratica reiterata trasforma i diritti in abiti comportamentali. La norma si fa costume, con il rischio che mentre si consolida perde la forza che le viene dalla volontarietà. Si radica, ma il suo valore si appanna, liberi per inerzia. Questa introduzione ci aiuta a leggere l'attuale stato delle democrazie occidentali. I cittadini sono così abituati ai diritti da pensare che le istituzioni bastino a difenderli, che essi non debbano fare molto, se non forse andare a votare. Col tempo l'abitudine rinsecchisce il sentimento di libertà. Ciò lo si vede quanto, come in questi giorni è capitato di sentire, si confonde il senso di che cosa sia e chi possa esercitare il diritto di pubblica espressione e di critica e di chi e cosa sia e chi possa esercitare la coercizione. Ecco dunque che la contestazione con cartelli, cori, scanditi e rumore alla ministra per la famiglia Eugenia Maria Roccella agli Stati Generali della Natalità per la sua politica di ostruzionismo all'applicazione della legge 194 che regola il diritto di interruzione di gravidanza ha fatto dire a molti, non solo a quelli vicini alla maggioranza, che la ministra ha subito coercizione e che quei giovani non erano democratici, perché la democrazia non vuole grida e contestazioni ma sussurri e dialoghi pacati. Davvero strana idea questa, che sembra ignorare la relazione di potere. Solo un ministro ha in mano gli strumenti della coercizione, la quale non consiste nella voce che copre la voce, ma nell'impedimento coercitivo della voce, con la repressione e o la sanzione. Per esempio chiamando le forze di polizia in tenuta antisommossa. I cittadini tolgono il volume alla voce di un ministro, il quale ha dalla sua il potere di un'arma che invece la voce non ha, la forza. Come nel campus della Columbia University e poi a Roma, sempre in occasione degli Stati Generali della Natalità, manganelli e repressione violenta contro le opere di opposizione. L'ordine che muove la coercizione è politico, viene dal ministro competente e riflette l'indirizzo del governo che assegna all'ordine silenzioso una priorità valoriale. È democratico che i cittadini che si oppongono a una politica cerchino di contestarla pubblicamente. Del resto, come si può credere che un governo cambi la propria politica dialogando con i cittadini fuori dalle istituzioni? Se neppure l'opposizione istituzionale in Parlamento ha la forza di cambiare una politica, figuriamoci i cittadini. La democrazia costituzionale si distingue dai regimi autoritari perché non teme le contestazioni e, anzi, ne riconosce il diritto e il valore di stimolo, espressione non violenta delle idee scandito a voce alta, in pubblico, affinché anche i concittadini che assistono a distanza vengano informati e sensibilizzati. Contestare è parte dell'azione complessa della formazione democratica dell'opinione pubblica. Quest'articolo, insomma, che insomma, ha dei toni anche molto pacati e che non sono neanche prettamente i nostri, ma che almeno ha il merito di provare a rimettere al centro un ordine del discorso, che le dichiarazioni della Roccella, che ha chiesto solidarietà bipartisan di fronte alla contestazione che ha subito, che ha ricevuto agli Stati Generali della Natalità, che è stato veramente assurdo, in cui appunto si parla della censura da parte degli studenti, che era poi anche un tentativo di dare seguito a quelle critiche rivolte al governo e alla RAI per il discorso per il 25 aprile di Scurati, insomma tentava di, come fa sempre questo governo, di mostrare come se quello che avviene appunto magari agli studenti o a chi protesta dal basso sia la stessa cosa di quando avviene al contrario nei confronti di una ministra, e noi sappiamo bene che invece non si possono mischiare così questi discorsi, perché fanno un'estrema confusione, utile come al solito a chi ci governa a farlo con più efficacia e con meno dibattito e con meno opposizione di fronte alle politiche che vogliono portare avanti nel silenzio. E qua leggiamo ancora un altro articolo dal Manifesto. I manager della strage di Brandizzo hanno creato una nuova società. RFI smentisce commesse alla Starfer. Di cosa si tratta? La nuova società è stata iscritta al registro delle imprese solo a inizio anno, la maggior parte delle quote in mano all'amministratore di Sigifer, la società finanziata la società finita sotto inchiesta per la morte di Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà. Sirianni e Geraci sono infatti tra gli indagati della procura di Ivrea, assieme a Antonio Massa, Gibin, Pitisci e Bregolato. Ad appena 8 mesi, la società in appalto per la quale lavoravano torna in attività con un altro nome, ma con lo stesso assetto societario e la stessa dirigenza, denuncia l'USB. Ci uniamo allo sgomento dei familiari delle vittime di Brandizzo di fronte a questa nuova ingiustizia. Il sistema degli appalti e dei subappalti uccide. È ora di dire basta. I lavori di Starfer sono lavoratori che vanno sempre e comunque tutelati, e anche se legalmente il contratto di subappalto con la nuova impresa è fattibile, la circostanza per cui, cambiato il cappello, gli stessi dirigenti siano nuovamente impiegati nei subappalti di RFI sarebbe un fatto di una gravità inaudita, denuncia la fillea CGL. E insomma, questo breve articolo che vogliamo leggere anche per mostrare poi quella che è stata una strage sul lavoro gravissima che è avvenuta, di cui sicuramente a chi ascolta a memoria non smuove di un millimetro quello che è la possibilità di queste persone di fare profitto sul lavoro di altri e di soprattutto a accreditarsi degli appalti importanti come quello di RFI che è comunque un'azienda partecipata dallo Stato. Questo lo leggiamo ancora appunto dalle pagine del manifesto di oggi. Si parla delle elezioni in Catalogna, della vittoria socialista, ma lascio questo tema al resto della programmazione di Onda Rossa, a Radio Euskadi, che a partire dalla fine della rassegna stampa ci parlerà ad esempio proprio di questo tema, quindi insomma è più utile lasciarla approfondire in quello spazio. Questi sono, direi, quasi tutte le notizie interessanti di cui oggi possiamo dare lettura. Sì, sto scorrendo ancora un po' i quotidiani, ma direi che il resto delle notizie non sono di particolare rilievo. Leggiamo qualcosa in più su questa sugar tax e sul 110%. Lo leggiamo dal Messaggero. Giorgia Meloni è stata chiara con i suoi ministri alleati: in primo luogo va rinviata la sugar tax, cioè i 5 centesimi per ettolitro di imponibile sulle bevande più zuccherine. Poi bisogna spazzare via le frizioni nella maggioranza sulle ultime strette al super bonus volute da Giorgetti, che hanno scatenato le preoccupazioni di Forza Italia. A riguardo non si vorrebbero neppure aprire nuovi fronti con gli istituti di credito dopo il caso extra profitti. Ieri banche in trincea, impegnate in sede ABI con Intesa San Paolo, che ha lanciato la proposta di un veicolo di cui sta discutendo con il MEF assieme a Unicredit e poi ricorda Atlante del 2017. A Palazzo Chigi in questa partita la regola aurea è non intaccare la stabilità dei conti pubblici, ma dopo un weekend scandito da troppe polemiche, il Presidente del Consiglio è sceso in campo per spingere tutti gli attori in campo, non solo il Ministro dell'Economia Giorgetti e il titolare della Farnesina Tajani, a trovare un accordo. Al MEF e ai partiti quindi il compito di trovare le coperture per rinviare la sugar tax e di non inserire norme che potrebbero riallargare il perimetro di spesa dell'incentivo. Il MEF, come si è appreso durante una riunione che si è tenuta in Senato tra il sottosegretario Freni, il presidente della Commissione Bilancio e del Senato Garavaglia e il relatore del decreto Salvitti, fa resistenza su modifiche al super bonus, mentre ha dato il via libera sulla stop alla sugar tax. Commentavamo insomma come questo è anche legato alle imminenti elezioni e alla voglia insomma di non creare problemi di consenso in questo quadro. L'ultima notizia che in realtà è riportata da più giornali è quella che riguarda il rimpasto fatto da Putin e che riguarda, come leggevamo, in particolare Shoigu. Sabato Angeri sul manifesto scrive come le nomine governative in Russia confermano ancora una volta che alla corte dello zar nessuno è intoccabile. Shoigu, nell'esecutivo di Mosca fin dai tempi di Elstin e a capo dell'esercito in uno dei momenti più difficili per la Russia, è stato rimosso. Al suo posto verrà nominato Andrei Belousov, vice primo ministro nel governo precedente ed esperto di economia. Le voci su un possibile allontanamento di Shoigu circolavano da mesi, quando l'ex capo della compagnia di mercenari Wagner, Prigozhin, aveva iniziato la sua campagna mediatica contro le corruzioni dell'esercito. Shoigu era diventato il bersaglio principale. Poi però Prigozhin è sparito e Shoigu è rimasto al suo posto. A più riprese si è anche parlato di un suo dislocamento, di una malattia o addirittura della sua morte, dato che per giorni era capitato di non vederlo più. Poi, dopo le elezioni che hanno riconfermato Putin, il suo dicastero era stato funestato da uno scandalo che aveva portato all'arresto per corruzione di Timur Ivanov, vice ministro della difesa e uomo di fiducia di Shoigu. A fine aprile la TASS aveva parlato di una tangente particolarmente rilevante per l'uomo, che dal maggio 2016 aveva la responsabilità della logistica dell'esercito, degli alloggi e l'assistenza medica. anche i centri studi degli USA avevano ipotizzato la possibilità che ai vertici dell'esercito russo fosse imminente un rimescolamento delle carte. Putin sposta periodicamente gli uomini dalla sua cerchia per dimostrare che nessuno è insostituibile. Tuttavia l'allontanamento di Shoigu contiene altre due notizie. In primo luogo l'ex ministro non sarà spedito in qualche ufficio periferico, ma diventerà segretario del Consiglio di Sicurezza, un organo consultivo occupato dai fedelissimi di Putin e del quale attualmente è segretario Nikolai Patrushev e vice Dmitry Medved. Patrushev è stato il capo del Consiglio di Sicurezza dal 2008 a oggi. Prima di diventare l'ombra del presidente, era cresciuto nel KGB, del quale aveva raggiunto i vertici dopo la dissoluzione dell'URSS. Secondo gli analisti, da qualche tempo si era intestato troppo vistosamente le rivendicazioni della destra più integralista russa, arrivando a essere indicato come possibile deus ex machina di una eventuale transizione post-putiniana, nella quale a prendere il potere sarebbe stato niente di meno che suo figlio Dmitry. Il destino di Patrushev è ancora incerto, ma è scontato che una figura ingombrante come lui non potrà essere eliminata senza clamore. Una delle ipotesi è quella che l'ex segretario rimanga all'interno del Consiglio ma sia degradato a vice di Shoigu, carica attualmente ricoperta da Medved, l'uomo che una volta a settimana lancia l'allarme sull'escalation nucleare, ex primo ministro ed ex presidente russo. Nell'ipotesi che Patrushev prenda il suo posto, sarebbe Medved a restare disoccupato. Insomma, qua un balletto di posti. La seconda notizia è che a capo della difesa andrà un civile proprio quando sembra che l'armata russa stia per lanciare l'offensiva che può cambiare le sorti della guerra in Ucraina. Non uno sconosciuto però, Andrei Belousov ricopre ruoli di primo piano nella politica economica russa dal 2006 ed è stato ministro e viceministro più volte, spesso in collaborazione con la presidente della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina. Avrà il compito di supervisionare le spese militari che con il 6,7% del PIL sono il capitolo di spesa pubblica più importante per la Federazione Russa. Ancora un pochino di musica e poi andiamo a chiudere la rassegna stampa passando a le notizie locali, le cronache di Roma.
She got me trippin', fighting with my demons, and my demons is winning. I feel like don't nobody ever feel how I feel, and I ain't never sober, baby girl, I get hot still. She said, boy, don't sip lean and pop pills. It's 50 degrees, and I can tell that you hot still, but I don't know what you on. Feel so right to do wrong. Can't buy love, it don't come with a coupon, and they'll never catch it like a nigga with no arms. Maybe I'm trippin', my feelings been frying me. I blame it low on anxiety. I had two chops with the still like I'm Chinese. Gotta keep it, I know how this life be. They showing real love, that's unlikely. Fuck you, I ain't asked you to like me. Watch for that snake, he might bite me. Watch out for anybody moving spicy. Do what you do, but just do it precisely. They gotta talk to you nicely. Check on your head, but it's nothing like Nike. I just hope you ain't taking it lightly. Like I'm stuck in a maze. I just try not to feel too amazed. Stand where I live till I lay in a grave. Sleeping on me been up for some days. Like how you gon' shit where you lay? You keep the fame, I just wanna get paid. Jacques Cousteau with the wave. Free all my niggas, they're Harriet Way. Like sometimes I feel like a slave to my feelings. I can really even tell you how I'm feeling. Bucked out, they gon' say I'm tripping when I'm chilling. Wonder who gon' hold it down until it's finished. This for the record, no Guinness. You must be drunk if you think I won't drill him. Praying, but they know you sinning. You gotta lose a lot before the winning. And most of the time I be stuck in my mind. Made mistakes ain't no way to rewind. But fuck it, we get over shit over time. It's all love till you get out of line. Like you know one day you will shine. You know one day you will read through the lines. If they fucking with you, it's fine. You just make sure you get back like a spine.
Anxiety, keep on trying me. Feel it quietly, trying to silence me, yeah. Anxiety, can't get off of me. Somebody's watching me, it's my anxiety. Somebody's watching me.
metà la Repubblica Roma, 2 tonnellate di cocaina al mese per la capitale, questo è il virgolettato. Parla Capogna, narco spentito e la criminalità trema. Va forte la polvere boliviana, ma le piazze di San Basilio è in calo. Pongo, Ciuchino e Bava, il glossario dei pusher. E questo è un articolo, un'inchiesta che riguarda lo spaccio nella capitale. Dice che l'urbe ha il naso perennemente incipriato, che in città arrivano 2 tonnellate di cocaina al mese. Chi parla, appunto, ha vestito sino a pochi mesi fa i gradi di alto ufficiale del crimine capitolino, almeno così dice la Repubblica. Un trafficante di 40 anni si è consegnato alla giustizia, adesso le sue confessioni stanno terremotando la malavita. Ma non è solo una questione di numeri, non è solo una quantità industriale che si abbatte come un diluvio su una città, ingrassa i conti correnti di un crimine sempre più feroce. A quanto pare i nasi dei romani sono raffinati, il meglio che le piantagioni sudamericane possono concedere. Minaccia al sindaco Gualtieri dopo il blitz a Tor Bella Monaca, metti il giubbotto antiproiettili, che se riferimenti a qualcosa uscito sui social network. Giungla urbana, il diserbo, ci sono solo 20 squadre dall'Aurelio Parioli, l'invasione delle erbacce. Effettivamente, come a chi gira per Roma avrà visto, dopo che ha piovuto per un po' di tempo e ora è arrivato il sole più potente, sta crescendo l'erba in maniera abbastanza incontrollata in mezzo ai marciapiedi. La municipalizzata, giubileo, mezzi e assunzioni, ama le emergenze del post pace. C'è a prima porta invece Vandel alla tomba di Berlinguer, secondo attacco in 30 giorni. Il PD e Conte al rapporto da Bettini, bene Tarquinio per le europee, questo all'Auditorium. Quindi, appunto, c'è questa prima inchiesta di Giuseppe Scarpa che riguarda il traffico di stupefacenti a Roma, e c'è anche un altro articolo, fotografie che riguardano Tor Bella Monaca, la mappa dei pusher e dettaglianti che comandano sul mercato romano. E invece, appunto, questo post riguarda Tor Bella Monaca, però insomma riguarda semplicemente un commento su Instagram che è avvenuto, anzi su TikTok, che è avvenuto da parte di un account di una persona non meglio specificata. Cosa è successo? Che a Tor Bella Monaca la settimana scorsa in 3 giorni sono stati sgomberati 600 box abusivi realizzati al ferro di cavallo, dove i residenti avevano chiuso con alcuni muri i posti auto all'aperto assegnati. E ovviamente viene riportato qua le dichiarazioni di solidarietà a Gualtieri per questo commento su TikTok. C'è il diserbo, c'è la questione delle assunzioni, delle emergenze AMA, della vandalizzazione appunto della tomba di Berlinguer. Direi che non c'è niente di così importante di cui leggere altro. La cronaca di Roma la ritroviamo ovviamente anche sul Messaggero. Andiamo a vedere, solitamente regala forti emozioni. Ovviamente la prima notizia è questo commento di TikTok per Gualtieri. Scritte sui muri e porte sigillate nella Sapienza occupata, vandali all'università. Le scritte sono Free Gaza e Free Palestine, quelle che vengono fotografate. E poi Fiumicino, incubo racket, alle fiamme 4 yacht. Corruzione al TAR del Lazio, rinviati a giudizio in 4. Comincerà il prossimo settembre davanti ai giudici dell'ottava sezione il processo su un presunto giro di tangenti e corruzione al TAR, un'inchiesta dei carabinieri che aveva portato all'arresto Federico Tedeschini, avvocato e docente di diritto pubblico alla Sapienza, rinviati anche Maria Silvestro Russo, all'epoca era presidente della terza sezione del TAR. E poi che cos'altro leggiamo? Leggiamo, diciamo, il commento: la violenza e il senso perduto delle parole. Addirittura un editoriale per questo commento di TikTok, su TikTok, dedicato al sindaco Gualtieri. Forse è un po' troppo tutto ciò, però evidentemente per il Messaggero no. E vediamo se ritroviamo qualche altra cronaca di Roma da leggere. Vediamo se sul Corriere della Sera troviamo qualcosa, sempre cercando le cronache locali. Dovremmo avere la versione di Roma del Corriere della Sera, però non ricordo se tutti i giorni c'è la cronaca romana o no. No, non, in questo momento no, non l'ho trovata, quindi abbiamo letto La Repubblica e il Messaggero. Vediamo se invece qui ci sta qualcosa, se no possiamo anche dichiarare terminata la rassegna stampa di oggi, di questo martedì 14 maggio 2024, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. La programmazione della radio, come tutte le mattine, prosegue. Ci sarà Radio Euskadi e poi a seguire gli spazi redazionali.